Salve, se siete qui in ascolto o conoscete già il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, oppure avete intenzione di visitarlo. Qualsiasi sia il motivo che vi ha portato qui, spero di darvi una ragione per restare in ascolto e per ritrovarvi poi, al museo. Eccentrica, ascolti dalla collezione permanente del Centro Pecci, è disponibile a tutti ma è scritta per accompagnare la visita di persone con disabilità visiva. Sappiamo che molti di voi ascoltano dal telefono in viva voce o usano il lettore vocale. Vi chiediamo però di provare questo percorso in cuffia. Godrete al meglio di un'esperienza d'ascolto che speriamo possa coinvolgervi in modo immersivo. E allora torniamo alla fine degli anni Ottanta. C'è ancora il muro di Berlino e internet, così come lo conosciamo, non esiste ancora. Prato è una città dinamica.
Una città laboratorio, è la terza città del centro Italia per numero di abitanti, pochissimi lo sanno.
Lui è Stefano Pezzato, oggi responsabile della collezione e degli archivi del Centro Pecci. A Prato, ancora studente, ci è arrivato all'inizio degli anni 90 e la città la conosce ormai bene.
È una città che ha corso tantissimo, se pensi che nel dopoguerra c'erano 30-40 mila abitanti, ora ce ne sono 200 mila. Si è costruito un tessuto urbano nell'arco di due generazioni. È una città ricca, una città dinamica, una città che viaggia nel mondo. I pratesi sono famosi per non parlare nessuna lingua e per fare commercio con tutto il mondo, che è una cosa impressionante. Sono dei geni della produzione tessile e questa è la Prato che vede nascere l'idea di un museo d'arte contemporanea. Che fare a Prato? Facciamo un museo d'arte contemporanea, che è qualcosa che segna la storia, racconta una storia che è la storia del presente, del futuro. Diciamo che qui si guarda al divenire delle arti.
E qui entra in scena Enrico Pecci. Pecci non è un collezionista, ma un capitano d'industria. Al suo fianco ci sono però persone come Giuliano Gori, forse il più grande collezionista d'arte ambientale in Italia. E c'è Loriano Bertini, grande collezionista di libri d'artista. Quel tipo di collezionismo molto discreto ma che lascia il segno. Ci sono anche loro tra i fondatori del museo.
Il museo di Prato è un fatto dell'industria pratese. E c'è una correlazione tra la produzione industriale e la creazione artistica.
Lui è Amnon Barzel, il primo direttore del museo. Lo ritroviamo anche più avanti.
È il posto dove artisti arrivano per creare. Quando c'è un centro tecnologico, economico, c'è anche un centro culturale.
In alcune immagini di repertorio, Pecci è seduto in un elegante salotto borghese. Un piccolo albero di Natale di fronte a un camino, cataloghi su un tavolinetto da fumo, alle pareti pitture a olio, sembrano paesaggi, e poi foto di famiglia, i figli. Le poltrone e i divani sembrano comodi, di velluto. Pecci indossa un completo scuro con un maglioncino con lo scollo a V e la cravatta a righe. Sorprende un po' sentirlo parlare di un museo d'arte contemporanea. Nel 1976 era entrato in possesso di questo terreno, della terra su cui vi trovate ora o vi troverete se deciderete di visitare il museo. Di musei d'arte contemporanea non ne esistono in Italia. E Pecci ha le idee chiare su cosa e come deve essere.
Il museo d'arte contemporanea è un organo di propulsione, di spinta e di valorizzazione, di scelta e di selezione per quanto riguarda l'opera dei giovani pittori, dei pittori non ancora affermati. Allora in Italia mi è piaciuto buttare il seme e dare il buon esempio per la costruzione di questo museo e mi auguro che città come Firenze, Bologna, Milano, Roma costruiscano qualcosa di simile, perché questo tipo di musei diventi palestra in cui i giovani artisti costruiscano la loro affermazione.
A progettarlo chiama Italo Gamberini, architetto della scuola fiorentina che negli stessi anni sta lavorando al cantiere del nuovo archivio di Stato di Firenze. Eccolo da un filmato di repertorio.
Il problema non era dei più semplici, perché in Italia non abbiamo problemi del genere risolti. Allora mi sono dovuto documentare su quello che si faceva e che si fa continuamente all'estero e mi sono reso conto che praticamente fare un museo di arte contemporanea è il problema forse più difficile, perché il problema dei musei, almeno i musei come si intendevano fino a qualche anno addietro, è chiaro che sono dei musei statici. Io invece avevo in testa, attraverso le documentazioni, di fare qualche cosa di più dinamico.
A Pianterreno, forme organiche e linee curve delineano gli spazi di incontro. Al primo piano, 11 sale, 12 metri per 12, seguono un andamento sfalzato a formare una sorta di U aperta su un anfiteatro che negli anni a venire ospiterà concerti e performance. Una struttura metallica di pilastri, grandi travi e tiranti di collegamento tutto colorato in rosso espone i moduli costruttivi, mentre i lucernari sul tetto richiamano l'architettura industriale pratese. Dal 1986 a pensarne la programmazione c'è Amnon Barzel. Lo abbiamo incontrato poco fa.
Noi hanno lasciato già l'idea che un museo è un tempio. Il museo è responsabile per la diffusione dell'arte e la diffusione sull'arte. Per questo il museo non è un sala espositiva, ma il museo è anche un centro di ricerca, in questo senso che il museo ha bisogno di definire il spirito dell'arte, che è un parte del spirito del nostro tempo, perché l'arte è sempre un risultato della situazione socioculturale del tempo.
Prato sta diventando praticamente la capitale delle avanguardie. La riprova in questo servizio di Marco Agghe sulla mostra Spazio 88 al Museo d'Arte Contemporanea.
All'inaugurazione partecipano prelati, politici, industriali. E su una lancia di ordinanza arriva anche Giovanni Spadolini, l'allora presidente del Senato.
Uno spazio espositivo efficiente da anni, mentre a Firenze un museo d'arte moderna si discute ancora se farlo.
Sculture, allestimenti, pittura, tecniche miste, un insieme affascinante, ironico e rigoroso, sorprendente e magari irritante.
Mi viene in mente che nei primi anni, per esempio, è stata fondamentale la sezione avvenimenti. La sezione avvenimenti ha portato qui il video minuto, la giornata di lotta all'AIDS il 1 dicembre, format che non esiste, il video minuto ha anticipato YouTube, per dirne uno, l'ultimo concerto dei CCCP, il primo dei CSI è stato fatto qui, sono pezzi di storia, finisce il punk e nasce un altro mondo della musica indipendente italiana ed è stato fatto qui.
In parallelo cresce la collezione.
Allora, la collezione del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci è da statuto, fin dalle origini, il primo obiettivo dell'istituzione. Il primo canale di acquisizione sono le mostre.
E la strategia è così. Noi compriamo lavori di ogni mostra o per ogni mostra. E così la collezione del museo con il tempo sarà la stratificazione delle mostre o la collezione mostrerà la biografia del museo.
Così, concentrandosi sugli ultimi 10 anni di storia, si costruisce il primo nucleo e poi all'inizio degli anni 2000 c'è un'accelerata. Si amplia l'interesse storico della collezione, si guarda indietro dal secondo dopoguerra in cerca delle radici locali del Pecci, con la poesia visiva e l'architettura radicale, ad esempio. Ma si guarda anche avanti, alle nuove generazioni.
Poi dalla riapertura nel 2016 si sono spostati i termini perché il museo ha raddoppiato.
La nuova struttura, progettata dall'architetto olandese Maurice Nio, abbraccia l'originario edificio di Gamberini e ricorda una navicella spaziale con un'antenna che simbolicamente, come fosse un enorme ricetrasmittente radio, recepisce le vibrazioni della contemporaneità e le trasmette attraverso le arti alle persone che decidono di visitare il Centro Pecci. Dal 2023, un'ala del nuovo edificio progettato da Maurice Nio accoglie in modo permanente una mostra che riassume in 50 opere la collezione del Pecci. A curarla l'attuale direttore, Stefano Colicelli Cagol.
Il momento in cui tu selezioni 50 opere è un momento anche che per me deve considerare la spazialità fisica del luogo dove stai invitando le persone a entrare. Quindi ci sono effettivamente delle opere che fisicamente non ci stavano, ci sono delle opere che forse aiutano meglio la narrazione come è stata pensata, che è una narrazione non cronologica, non è una narrazione esaustiva, perché appunto è questo percorso eccentrico che effettivamente, come dice Butzler, è proprio basato su quello che è poi la visione di ciascuna direzione. Quindi per me era importante appunto sottolineare dei momenti, dei passaggi critici importanti del museo. Dall'altro erano anche le opere che parlavano per loro, quindi ci sono effettivamente delle opere di grande potenza che per me era importante esporre in modo permanente, e quindi penso che sia anche un atto di fede verso chi mi ha preceduto esporre queste opere, perché appunto racconta una biografia su cui io credo molto. E la collezione è un ancoraggio, ti dà effettivamente il peso specifico di una storia che è da 35 anni che insiste sul territorio, di un'istituzione che si è proposta da subito come una istituzione di percorsi sperimentali con momenti di grande clamore anche rispetto ai nomi, basti pensare a Gerhard Richter o alla mostra su Fontana e Burri, e però anche mostre come Una scena emergente del 91, che portava l'attenzione invece sulla giovanissima arte italiana, prima istituzione appunto che portava i giovani all'interno dei suoi programmi. Quindi questo doppio binario seguito e anche consegnato dalla storia del Centro Picci per me era fondamentale che riemergesse anche nelle scelte di direzione artistica a cui sono chiamato per il mio ruolo. E quindi avere anche una storia che ti certificava da un lato questa possibilità di guardare a nomi più grossi, più famosi, più rinomati dell'arte, dall'altro invece anche continuare un lavoro di ricerca sperimentale su quelle che sono anche i linguaggi, per me era fondamentale. Inoltre questa proposta anche di collezione che ho deciso di intitolare Eccentrica nasce dal fatto che effettivamente poi, mentre altre istituzioni in Italia hanno avuto una vocazione più di stabilire un canone rispetto a quello che era l'arte italiana degli ultimi 50-60 anni, il percorso seguito dal Centro Picci è stato nel collezionismo delle sue opere un percorso eccentrico.
Come vi dicevo, non era proprio uno speed date. Se a questo punto vi va ancora di conoscere meglio il Centro Picci, ci ritroviamo al museo. La nostra visita inizia ai piedi della scalinata che porta al primo piano. Se preferite salire in ascensore, seguite la segnaletica a terra verso destra, spalle all'ingresso. Oltre la scala, dietro la parete curva, troverete un corridoio di servizio, con il guardaroba dal lato sinistro e l'accesso alla toilette e all'ascensore sulla parete opposta. Se invece vi va di prendere le scale, potete seguirne la curva appoggiandovi al corrimano destro e proseguire tutto a destra finché non incontrerete la didascalia con il QR code in rilievo per l'ascolto di Structural Psychodrama 3 di Monica Bonvicini. Come vi dicevo all'inizio, Eccentrica, ascolti dalla collezione permanente del Centro Picci, è disponibile a tutti ma è scritta anche per accompagnare la visita di persone con disabilità visiva. L'invito ad interagire con le opere selezionate suggerisce, anche se non in modo vincolante, un'esperienza a due. E allora convincete un'amica, vostra madre, venite in coppia, prendetevi del tempo da passare insieme al museo. Infine, e qui davvero chiudo, vi ricordo che potrete passare in biglietteria a prendere un paio di cuffie, se non avete le vostre, per godere al meglio di Eccentrica. Le prossime tracce audio sono disponibili all'ascolto anche in sala. Troverete i QR code in rilievo nelle didascalie vicino alle opere. Eccentrica è un podcast di Codesign Toscana per il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, nell'ambito del progetto per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, bando del Ministero della Cultura M1-C3, investimento 1.2. Hanno partecipato Stefano Colicelli Cagolo e Stefano Pezzato. Testi, voce, registrazioni ambientali e produzioni sono mie, di Ilaria Gadens, la revisione editoriale di Irene Innocente. Grazie a Davide Amici per aver concesso Collecting Stars in a Pond dall'album Lights in the Pond. Ringrazio Ivana Iazzi, Raffaele Di Vaia e Maria Teresa Soldani per avermi guidato tra le centinaia di ore di registrazione video dall'archivio del Centro Pecci. Infine, grazie alla collaborazione di Forma e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezioni di Prato e Firenze.